Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy.
That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Nuova puntata di Lobanowski, un podcast, lasciatemelo dire, ingiustamente sottovalutato. Come sempre io sono Daniele V. Morrone e come sempre abbiamo un ospite per parlare di un argomento specifico. Parliamo questa volta di due squadre, una in Premier League e l'altra in Bundesliga, e per farlo ho chiesto l'aiuto un'altra volta, dato che si parla di Premier League, ad Alfredo Giacobbe. Ciao Alfredo.
Ciao Dani.
Però la verità è che non sei qua per parlare di Premier League, perché della Premier League parleremo dell'Arsenal di Mikel Arteta, una squadra che, tifandola e avendo visto tutte quante le partite, non sto qua a chiederti di quella. Invece volevo chiederti di più sul Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ma ci arriviamo. Prima di parlare di queste due squadre vorrei fare una piccola introduzione sui due personaggi principali, perché penso che la loro storia, che si intreccia fin da piccoli, spiega anche tanto rispetto a quello che sarà poi lo sviluppo delle loro squadre. Parliamo di due allenatori che sono entrambi spagnoli, entrambi baschi, entrambi tipi Guipuscoa, che è la provincia dei Paesi Baschi più a nord e più vicina alla Francia. Entrambi sono nati e cresciuti a Guipuscoa, hanno un anno di differenza, Xabi Alonso è dell'81, Mikel Arteta è dell'82, e si conoscono quindi da una vita. Ci sono immagini di loro due piccolissimi con la maglia delle giovanili dell'Antiguoco. Non so Alfredo se la conosci l'Antiguoco, ma se non la conosci ti
non
posso dire che
piacere.
È una delle squadre di riferimento delle giovanili nei Paesi Baschi. Da lì sono usciti anche giocatori come Aritz Aduriz e Iraola, per capirci. Sono amici fraterni ma anche rivali, perché Arteta e Xabi Alonso giocano nello stesso ruolo, entrambi centrocampisti davanti alla difesa, registi bassi. In Spagna si dice medio centro, perché usiamo proprio il termine specifico, perché è quel ruolo che non è né il regista né il mediano, ma è entrambe le cose fatte insieme. Xabi Alonso passa dall'Antiguoco alla Real Sociedad, nelle giovanili della Real Sociedad, e come sappiamo diventerà uno dei migliori giocatori della storia della squadra di Donostia San Sebastian. Passerà poi al Liverpool, al Real Madrid e infine al Bayern Monaco. Vince tutto con i club e lo farà anche con la nazionale spagnola, dove è uno dei protagonisti della generazione d'oro. Già da giocatore si capiva che era la stoffa dell'allenatore, anche perché se andiamo a fare l'elenco degli allenatori di Xabi Alonso nella sua carriera da giocatore, praticamente è l'elenco pari pari dei migliori allenatori degli anni 2000. Li prendi uno per uno e sono quelli che hanno allenato Xabi Alonso. Lui comunque è rimasto umile in questi casi, perché si è fatto la gavetta nelle giovanili dopo aver smesso di giocare, è passato da quelle del Real Madrid a quelle della Real Sociedad, ha fatto qualche anno lì nonostante ci fossero grandi offerte per lui di altre squadre, grandi squadre, ha preferito aspettare, rimanere nelle giovanili per ben 3 anni nella Real Sociedad, la Real Sociedad B, e poi accetta nell'ottobre del 2022 il Bayer Leverkusen. Come sappiamo, in questa stagione sta andando molto molto bene. Dall'altra parte, il giovanissimo Mikel Arteta non rimane nei Paesi Baschi passando alla Real Sociedad, perché lì c'era, come diciamo, Xabi Alonso. Passa quindi dall'Antiguoco alla Masia. Il Barcellona lo prende e lo fa entrare nella Masia. Doveva essere in teoria l'erede di Pep Guardiola, non lo diventa. Passa per il Paris Saint-Germain in Francia, poi per il Rangers in Scozia, e solo allora torna alla Real Sociedad per sostituire proprio Xabi Alonso, che è andato a Liverpool. Dura però qualche mese, perché arriva l'Everton, l'altra scuola di Liverpool e dice: ah, se voi avete Xabi Alonso come regista, noi prendiamo Arteta come regista. E per anni abbiamo Alonso a Liverpool e Arteta sempre a Liverpool, ma per l'Everton. A 30 anni decide di giocare finalmente per una grande squadra e passa all'Arsenal di Wenger. Sono gli ultimi anni di Wenger e Arteta è l'emanazione in campo dell'allenatore francese, ne diventa anche capitano. E mentre Xabi Alonso torna, come abbiamo detto, alla Real Sociedad nelle giovanili, Arteta preferisce invece partire come secondo di Guardiola, fare la gavetta sotto Guardiola e poi passare direttamente a allenare proprio l'Arsenal. Lo fa rimpiazzando Unai Emery nel dicembre 2019. E da allora l'Arsenal è migliorato anno dopo anno. La scorsa stagione, come sappiamo benissimo, non ha vinto il titolo, ma ci è andata molto vicino, finendo ad 84 punti rispetto agli 89 del Manchester City. E in questa sta lottando per vincere la Premier League con sia il Manchester City che il Liverpool. Bene, ora che abbiamo ricapitolato queste due storie, ti devo chiedere a freddo, senza che te l'avevo detto prima, proprio così, fammi la classifica di questi 5 mediocentri spagnoli: Arteta, Busquets, Guardiola, Rodri, Xabi Alonso, dal meno forte al più forte.
Mamma mia, questa è difficilissima. Per i miei gusti personali, Xabi Alonso al primo posto, senza nessun dubbio. Busi al secondo, anche se sono giocatori diversissimi. Io metterei Rodri, che è il giocatore che gli somiglia di più. Arteta lo metto al quinto. Da giocatore a me non era simpaticissimo.
Ti manca Guardiola?
Guardiola al quarto, sì.
Ah, ok.
Automaticamente okay. Al quarto.
Ci sta. Ti ho sorpreso, ma ne sei uscito veramente molto bene. Con quale preferisci iniziare? Con l'Arsenal di Arteta o con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso?
Ma guarda, possiamo partire con il Bayer, la squadra che sembrava quasi un Erasmus per Xabi Alonso nel momento della scelta.
Definizione perfetta.
Eh sì, perché lui esce lì dalla cantera della Real Sociedad, scegliendo una squadra di medio livello rispetto alle grandi squadre che comunque già lo volevano al timone. E sembra quasi che lui debba fare lì un'esperienza personale, innanzitutto, di crescita, di acquisizione di conoscenze in un calcio abbastanza diverso, anzi forse il calcio che è agli antipodi rispetto a quello in cui lui è cresciuto e si è sviluppato. Nonostante in Germania lui abbia giocato, però diciamo le radici spagnole sono abbastanza evidenti secondo me. Sceglie questa squadra e dopo qualche mese di ambientamento, che poi prende una squadra che era stata costruita per un altro allenatore, dopo qualche mese di ambientamento infila un filotto strepitoso. Poco fa sono andato a vedere le statistiche perché vanno aggiornate praticamente giorno per giorno. Il suo Bayer Leverkusen non perde da 38 partite, incluse tutte le competizioni. È un filotto francamente straordinario e difficile da ripetere.
Sì, siamo a livelli del Bayern Monaco, del più grande Bayern Monaco, non di un semplice Bayern Monaco. Cioè sta facendo una stagione che andrebbe nella storia del Bayern Monaco, però lo sta facendo con il Bayer Leverkusen, che storicamente, ricordiamolo, lo saprete già, ma lo ricordiamo, è una squadra perdente, cioè è la squadra che prendono in giro chiamandola Neverkusen, ovvero la squadra che arriva sempre vicina ma non vince mai. Nella sua storia tante volte è andata vicina a vincere la Bundesliga senza però mai farlo veramente, e quest'anno sta facendo un filotto che non si è mai visto.
È il Tottenham tedesco, se proprio lo vogliamo dire
nella maniera. Non volevo essere così possibile. Cattivo.
Vabbè, la parte del cattivo la faccio io. Sì, è un'impresa straordinaria. Adesso non vogliamo gufargliela, però sta facendo cose incredibili. Ti parlavo delle radici di Xabi Alonso e mi interessa partire da qui perché negli ultimi tempi c'è un po' la tendenza a mettere in contrapposizione calcio posizionale con il calcio relazionale, quasi nel discorso esasperando le differenze fra questi due concetti, dove secondo me poi questa esasperazione non è un'esasperazione che poi si vede sul campo. Ogni squadra ha concetti dell'uno e concetti dell'altro, non può esserci un calcio secondo me di pura relazione senza una struttura, così come non ci può essere un calcio posizionale senza i giocatori che riescono a costruire un'intesa sul campo. Quindi ci sono secondo me delle vie di mezzo, delle diverse sfumature di calcio posizionale e di calcio relazionale. a mio parere la squadra che ha messo in piedi Xabi Alonso è una squadra che comunque ha una struttura posizionale forte, si vedono le radici spagnole del suo calcio, del suo credo calcistico. È una squadra che però si avvantaggia in un certo modo della possibilità di attirare l'avversario nelle proprie trappole. È una squadra che quasi sembra scherzare con l'avversario e che si adatta poi all'interno del proprio gioco a come l'avversario viene a prenderla e viene ad attaccarla. Quindi di partenza il Bayer Leverkusen attacca con un modulo che possiamo riassumere con i numeri 3-2-4-1, e quindi c'è questo blocco basso da 5 giocatori, 3 difensori e 2 mediani che sono, diciamo, responsabili della parte di costruzione dal basso. Però a seconda del numero di avversari con cui l'altra squadra cerca di andare a riconquistare il pallone o quantomeno a infastidire l'impostazione, ecco che Leverkusen si adatta all'avversario, quindi alcune volte restano a 3 dietro, alcune volte c'è un centrale che si alza sulla linea dei mediani e quindi il blocco 3-2 si inverte e diventa un blocco 2-3, a volte Palacios dalla linea dei mediani si abbassa al fianco di Tah e diventa praticamente una linea 4 dove Leverkusen va a costruire in maniera, diciamo, più classica tra virgolette. E quindi ci sono tutti questi aggiustamenti all'interno del campo che sono creati dalle relazioni dei giocatori, che poi interagiscono, reagiscono ai movimenti dei compagni, però comunque denotano una certa forza strutturale, una certa chiarezza nelle posizioni che devono essere prese sul campo a seconda della situazione che poi viene letta, perché soprattutto quello di Xabi Alonso è un calcio di letture. Non so come la pensi.
Mi sembra una definizione perfetta. Devo dire che forse un parallelo che può essere fatto per capire che tipologia di squadra stiamo parlando, cioè il Bologna di Thiago Motta. Cioè anche il Bologna di Thiago Motta ha proprio quel tipo di struttura lì che si può ripetere, ma allo stesso tempo ha la flessibilità di adeguarsi a seconda di com'è il pressing avversario. È una squadra quindi che fa un calcio di posizione che le permette di sfuggire facilmente al pressing uomo su uomo, proprio perché le letture dei giocatori sono tali che sanno benissimo cosa serve per uscire dalla struttura iniziale. I difensori che vengono quasi fino a centrocampo a giocare tranquillamente serve proprio per uscire fuori e far sfuggire al pressing avversario. Questa cosa il Bayer Leverkusen la fa come pochissime squadre in Europa, è una delle migliori nell'uscire palla al piede dalla difesa. Lo fa perché, come hai detto tu, non ha sempre la stessa tipologia di uscita. Questo vorrei far capire bene, ovvero è difficile da descrivere quali sono i meccanismi dell'uscita del Bayer Leverkusen, perché ogni volta, di partita in partita, a seconda del tipo di avversario, utilizzerà dei movimenti e delle azioni differenti a seconda dei tipi di giocatori che utilizza, perché ha 11 giocatori in campo, ma ricordiamo che le squadre sono fatte da più di 23 giocatori. Nel caso del Bayer Leverkusen solitamente sono una quindicina quelli che ruotano tra i titolari e quelli che giocano molto spesso, e può succedere che tu puoi definire il Bayer Leverkusen come una squadra che gioca con la difesa 3, la vedi giocare e stanno con la difesa 4, tu dici ma com'è possibile, sembrava che era una difesa 3, è semplicemente perché magari l'avversario stava pressando con un tridente uomo su uomo e loro abbassano il centrocampista alla difesa e fanno una situazione che permette di uscire in modo pulito. Questa cosa qui sta distruggendo il pressing in Bundesliga, ovvero le squadre della Bundesliga che sono tra le migliori al mondo nell'utilizzare le fasi di non possesso per impedire agli avversari di costruire, non hanno trovato in questa stagione una soluzione neanche utilizzando un pressing ibrido. Ho visto squadre come ad esempio il Bayern Monaco provare, il Bayern Monaco di Tuchel, provare un pressing ibrido in cui aveva delle zone a uomo e delle zone in cui invece andavano spostando i vari giocatori, e il Bayer Leverkusen semplicemente leggeva dove Grimaldo ad esempio si dovesse andare a posizionare per invitare lì il pallone, poi cambiava il gioco per la zona opposta dove invece si trovava un altro giocatore, e tutto serviva semplicemente per trovare poi quello che si chiama la zona di riferimento, il pocket, la tasca di Wirtz, il numero 10, il campione di questa squadra, per metterlo in condizione di avere un vantaggio posizionale nel momento in cui riceve. Se Wirtz riceve con un vantaggio posizionale, ovvero dietro una delle linee di pressione o in una zona in cui può girarsi e associarsi con i compagni senza avere l'uomo subito addosso, lì sono devastanti. Ti chiedo allora, secondo te, quali sono, tolto Wirtz, i giocatori fondamentali di questa squadra di Xabi Alonso?
Beh, hai citato Grimaldo, che è sicuramente un giocatore fondamentale, sta avendo una stagione strepitosa. Lui, che di ruolo praticamente per tutta la carriera ha fatto il terzino sinistro, sia in una linea 4 che in una linea 5, però di solito era relegato sulla fascia, invece nel Bayer lo vediamo molto più spesso al centro del campo piuttosto che largo. Giocatore che riesce a leggere bene i movimenti degli altri, riesce a supplire ad esempio ai movimenti di Wirtz, che di solito si muove spostandosi dal centro sinistra tirando via l'uomo. Grimaldo allora in quel momento può salire alto, oppure al contrario, se Palacios si arretra per andare ad aiutare nella costruzione dal basso, Grimaldo viene nella posizione della mezzala, e allora a quel punto Incapì, che nominalmente è il braccetto di sinistra nella difesa 3, ma che in carriera anche lui ha fatto più spesso il terzino che no, allora a quel punto si muove da terzino, si allarga e si alza proprio per andare a prendere lo slot vuoto di Grimaldo. Quindi ci sono tutti questi concetti che ormai nel Bayern sono assolutamente automatici, e Grimaldo diciamo che è l'innesco di questi movimenti. È lui che sa leggere alla perfezione le diverse fasi di gioco, ed è un giocatore che ha una qualità eccellente anche nell'ultimo terzo di campo, nonostante sia un terzino, perché poi può anche avere l'abilità di lettura per trovarsi al punto giusto e ricevere il pallone in una zona pericolosa, però se poi a quel punto non ha lo strumento della tecnica per innescare la punta o i trequartisti offensivi, se ne fa poco di quelle letture. Invece no, è un giocatore anche estremamente tecnico, è sicuramente uno dei perni di questa squadra.
Sì, 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 sicuramente, e non è un caso che anche Grimaldo è cresciuto nella Masia e quindi conosce a menadito il gioco di posizione. Tra gli altri giocatori che vorrei nominare c'è Xhaka, l'ex centrocampista dell'Arsenal, che ha scelto lui in estate di trasferirsi all'Leverkusen. Leverkusen, per chi non lo sapesse, è una cittadina di provincia, in realtà, in Germania. È una delle cittadine di provincia di Colonia, che invece è la città più grande della zona. E la moglie di Xhaka voleva tornare a vivere in quella zona lì, dove sono stati per tanto tempo, e ci ha scelto il Bayer Leverkusen tra le squadre che l'avevano richiesto. Tra l'altro era a Mönchengladbach che era passato Xhaka prima di passare all'Arsenal, che è dall'altra parte rispetto a Colonia di Leverkusen. Che succede? Che all'inizio, quando è arrivato, sembrava un downgrade. Cioè, dall'Arsenal passi al Bayer Leverkusen, costato 15 milioni di euro, ma ormai 31enne, forse ha deciso semplicemente di lasciare che la sua carriera andasse via con meno stress, con meno... Bene, è finito il Bayer Leverkusen, adesso è uno degli ingranci principali della squadra di rivelazione d'Europa e sta facendo una delle migliori stagioni della sua carriera. 26 partite in Bundesliga, ha fatto solo un gol, ma quando guardi una partita del Bayer Leverkusen ti accorgi se c'è o non c'è Xhaka, perché i suoi movimenti senza palla compensano tantissimo quelli di Wirtz e permettono quindi al Bayer Leverkusen di avere di fatto due registi contemporaneamente, perché se Wirtz si mette nella zona di rifinitura, Xhaka magari si mette dalla parte opposta a lui e può essere sempre una zona che può riciclare, e poi è abilissimo negli inserimenti in area di rigore. Altri giocatori che mi vengono in mente da dover sottolineare ce ne sono. Davanti è particolare perché ruota molto, cioè Xabi Alonso, si vedono Schick, Klozek, Hoffman, Adli, ce ne sono tanti che girano, però il terzino destro Jeremy Frimpong, che sta facendo anche ultimamente la panchina rispetto a Stanisic, è quello che compensa Grimaldo, Cioè, tanto Grimaldo è sapiente nel capire quando deve entrare dentro il campo, nella rifinitura, nel giocare con un piede precisissimo, tanto invece è diretto frimpong uno contro uno fino alla linea di fondo, spezza in due completamente la squadra avversaria con le conduzioni, e questo permette quindi questo passaggio che si ha dal difesa 3, difesa 4, chi si alza, chi si abbassa, funziona anche perché è asimmetrico il Bayer Leverkusen, non è una squadra facilmente leggibile per gli avversari, anche perché ti mette in una situazione per cui devi sapere esattamente le altezze in cui ricevono i vari giocatori. Tra tutti però ti devo chiedere un approfondimento, ovviamente sul numero 10. È, ti chiedo, in questo momento la cosa più bella che c'è in Bundesliga, vedere giocare Wirtz?
Sì, notevolmente, anche perché lo chiedi a una persona che per ultimo uomo scrisse un pezzo quando lo vide per la prima volta, e Wirtz aveva 17 anni.
Me lo ricordo, ma tu non lo sai, ma io ti ho invitato per questo, perché mi ricordavo di quel pezzo e della tua passione per Florian Wirtz, un trequartista di 1,75 m, tedesco, e la grande rivelazione nel campionato, direi anzi a livello europeo in questa stagione.
Un giocatore con un'intensità pazzesca per il fisico che ha, sia con che senza la palla, si sfianca nelle fasi di pressing, perché poi abbiamo parlato dell'impostazione del basso che è molto particolare. Io vorrei ancora annotare una cosa sulle cose che hai detto tu. Il Leverkusen dalle statistiche è la squadra meno diretta della Bundesliga, se andiamo a contare il numero di passaggi che fa nella costruzione da basso e il numero di metri al secondo della velocità che ha nell'attraversare il campo, è una delle squadre più lente. Però se tu guardi una delle partite del Leverkusen, non è una squadra che fa girare il pallone lentamente, anzi tutt'altro, e il pallone resta molto tempo in basso, giocando al più con due tocchi e girando molto velocemente tra i giocatori del blocco basso per attirare il pressing avversario. E nel momento in cui una posizione viene svuotata, immediatamente c'è un movimento alle spalle. E questo succede in ogni zona di campo, sia in basso che nel centro del campo, sia nella parte alta del campo. E questa è la forza di questa squadra. Ogni volta che attraverso questo vorticoso giro palla, molto veloce, molto tecnico, che non ti aspetteresti neanche se leggi i nomi dei giocatori, Ta e Incapi non sembravano due giocatori dai piedi raffinati, invece all'interno di questo sistema stanno facendo benissimo. Ogni volta che si svuota una posizione c'è un movimento, e quindi c'è a quel punto un passaggio in verticale, e di solito i giocatori che sono al centro del campo, come Xhaka e Palacios, delle due posizioni di mediano, sono quasi degli specchietti per le allodole, perché sono lì che attirano il pressing, ma in realtà stanno svuotando la posizione per le ricezioni di Wirtz alle spalle. E quindi Wirtz diventa il giocatore fondamentale in questo sistema, giocatore che legge i movimenti dei compagni e dei propri avversari, e a quel punto va a posizionarsi poi nel mezzo spazio, dove può ricevere palla. E come riceve palla Wirtz? Di solito riceve palla già con il corpo orientato verso la corsa o verso la zona dove poi vorrà distribuire palla, ed è una grossa forza di questo giocatore, che ha sensibilità con entrambi i piedi per poter gestire il primo controllo e a quel punto poi fare subito la giocata veloce. Non ha l'uomo vicino quando riceve, ma non ce l'ha neanche un secondo dopo che la palla l'ha scaricata già. Quindi è un giocatore, secondo me, anche potrà fare bene anche fuori da questo sistema di gioco, perché è un giocatore che ha capacità tecniche, che ha capacità fisiche di intensità, che è un giocatore che ha letture, è un giocatore che ha tutto ed è giovanissimo.
Sì, è del 2003, maggio 2003, quindi ha 20 anni ancora. Ricordiamo che si è fatto un crociato lui, è uscito fuori con calma dopo il crociato, ci ha messo del tempo per arrivare a tornare al 100%, e adesso è esploso. Sono 7 gol e 10 assist in stagione, ma per distacco la prestazione migliore in Bundesliga è la sua, e per distacco il miglior giocatore in questo momento nella Bundesliga a 20 anni. E il Bayer Leverkusen l'ha preso per 200.000 euro dalle giovanili del Colonia. Adesso penso 100 milioni meno non lo prendi da Leverkusen, e sono d'accordo con te. La sua forza è quanto ha rapporto tra tecnica individuale, ma anche letture di gioco e poi prestazione fisica. È un giocatore che può essere adattato probabilmente meglio nella fascia centrale, ma può essere adattato per fare sia un calcio più diretto che invece questo calcio di possesso che fa il Bayer Leverkusen. Può giocare tranquillamente insieme ad altri fenomeni nel Real Madrid ed esaltarsi, o essere lui il trascinatore nel, boh, non so, il Liverpool, essendo il giocatore più tecnico del Liverpool. Quindi ci sono vari piani, squadre che possono prenderlo sono poche, perché il valore è tra i più alti che ci sono adesso sul mercato, ma chi lo prende, non dico che fa un affare, ma si prende uno dei migliori giocatori dei prossimi 5 anni. A stare tranquilli, non c'è dubbio che lui e Musiala siano i due giocatori più promettenti della Bundesliga, e ricordiamoci che l'ultimo giocatore più promettente della Bundesliga era Bellingham, e avete visto cosa sta facendo adesso Bellingham nel Real Madrid. Dove lo vedresti bene, Virz? Così mettiamo le cose in chiaro, e non vale dire Juventus.
Va bene. No, hai citato il Liverpool, secondo me in quel tipo di sistema lui ci sarebbe bene, anche se deve capire in quale sistema poi il Liverpool andrà, perché Klopp va via, quindi c'è da capire chi sarà l'allenatore. Io vedrei sia Virz che Xabi Alonso bene a Liverpool.
Vedi, siamo arrivati subito, io aspettavo ancora un po', volevo un po' farla arrivare più dentro questa domanda, però vabbè, te la faccio subito. Il Bayer Leverkusen in questo momento ha 10 punti di vantaggio sul Bayern Monaco. Può quindi verosimilmente risultare la squadra che vincerà questa Bundesliga. Dovesse o non dovesse vincere la Bundesliga, non toglie nulla dalla stagione che sta facendo Xabi Alonso alla guida del Bayer Leverkusen. È pronto per una grande, questo siamo tutti d'accordo. Secondo te è pronto però per prendere l'eredità di Klopp a Liverpool?
Secondo me sì, perché Liverpool è una piazza molto delicata, è una piazza dove gli ex giocatori contano moltissimo, contano sia quando si vanno a sedere sulla panchina, conta avere un certo tipo di pedigree per poter sedersi sulla panchina del Liverpool, ma contano anche quando parlano ai microfoni, ex giocatori che magari non allenano ma restano comunque lì come stelle di riferimento della tifoseria e della società. Xabi Alonso è perfetto da questo punto di vista. Io lo vedo meno bene in un ambiente come Madrid per lo spogliatoio che ha il Real Madrid, anche se secondo me può fare bene, e lo vedo secondo me ancora meno bene al Bayern Monaco. Secondo me è la scelta peggiore che può fare in questo momento, perché è il Bayern dà l'impressione di essere una società in ricostruzione, quindi Xabi Alonso in questo momento, vince o non vince il titolo, ha comunque da perdere se va al Bayern. In ogni caso, Liverpool è la piazza proprio ideale per me.
È interessante questo discorso sul Bayern come una squadra che brucia gli allenatori in questo momento. Chiunque arriva, anche il più talentuoso come può essere Nagelsmann, che è evidentemente un allenatore talentuosissimo, ci vuole poco per mettersi contro lo spogliatoio, ci vuole poco per fare due risultati non positivissimi e loro ti fanno fuori subito. È successo con Nagelsmann, adesso succederà anche con Tuchel.
È successo un po' anche con Ancelotti, eh?
Sì, sono d'accordo, è successo anche con Ancelotti. Ancelotti ha avuto la follia di accettare di prendere l'eredità di Guardiola in quel momento con quella squadra, e infatti si è visto che non era fattibile per nessuno. Chiunque è arrivato subito dopo è stato completamente bruciato, perché le aspettative erano talmente alte a quel punto che non poteva fare meglio di Guardiola con quello spogliatoio là, con quella struttura là, cambiando l'aspetto tattico. Infatti è andata come andata. In questo momento il Liverpool mi sembra anche a me la risposta giusta alla domanda dove può andare Xabi Alonso la prossima stagione. È un allenatore di questo livello qui, e il Bayer Leverkusen è uno spettacolo da vedere giocare. Se vi interessa la Bundesliga lo sapete già, se non vi interessa mancano poche partite alla fine, prendetevi un pomeriggio una volta, guardate una partita del Bayer Leverkusen, perché è qualcosa di diverso rispetto a quello a cui siete abituati con la Serie A. L'abbiamo visto l'anno scorso contro la Roma, è un'altra squadra rispetto a quella dell'anno scorso, è meno verticale, ma questa squadra qui è molto più forte rispetto a quella dell'anno scorso. Tutti quanti i giocatori sono più inseriti all'interno del sistema, e come ha descritto benissimo Alfredo, è un sistema che punta a un controllo, che svuota il centro, ma allo stesso tempo è sempre in controllo della situazione grazie ai vari movimenti che fanno. Un progetto interessantissimo che però purtroppo, questa è la catena alimentare del calcio, ha una durata brevissima. Lo sappiamo tutti che forse durerà, se vuole rimanere Xabi Alonso anche la prossima stagione, dopo aver vinto magari, o non avendo vinto e vuole provare a vincere, ma siamo lì. Se non è la prossima stagione, è quella successiva in cui andrà via necessariamente. Chi è invece che non andrà via la prossima stagione e sperano i tifosi dell'Arsenal neanche in quella successiva è Mikel Arteta.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Qui è un discorso diverso rispetto a quello di Xabi Alonso, perché Mikel Arteta è un ex giocatore dell'Arsenal, come abbiamo detto, è un ex pupillo di Wenger e raccoglie un'eredità pesantissima, che è quella di mettere insieme il calcio di posizione, il gioco di posizione della Masia, con invece quello di Wenger, e questa unione sta tirando fuori una squadra che gioca ad altissimo livello negli ultimi due anni, è una delle migliori squadre della Premier League negli ultimi due anni e in questa stagione ha aggiunto dei pezzi fondamentali nell'undici titolare che gli ha permesso di fare un ulteriore salto dal punto di vista difensivo. L'Arsenal non è migliorata tanto nella manovra rispetto alla scorsa stagione, non è migliorata tanto dal punto di vista offensivo quanto dal punto di vista difensivo. In questo momento è il miglior sistema difensivo della Premier League. Sembra strano dirlo quando parliamo di una squadra che ha il possesso del pallone, che crea tanto, che invece è l'aspetto difensivo che sta avendo la meglio in questa stagione, ma se andiamo a parlare del tipo di giocatori che è andato a prendere, questo spiega tante cose. Alfredo, quali sono i giocatori arrivati in estate per tantissimi soldi da parte dell'Arsenal?
Tutti. No, no, vabbè, io ti voglio fare prima un accenno sulle cose che dicevi tu. Ti confermo anch'io, l'impressione che ho avuto è che l'Arsenal ha avuto un grosso cambiamento nella fase difensiva. Mentre nella fase offensiva non c'è stata una variazione sensibile. Io prima guardavo i dati offensivi degli expected goals rispetto all'anno scorso, più o meno non siamo allo stesso numero di partite ovviamente, però il profilo degli expected goals è più o meno uguale. L'Arsenal è una squadra in over performance da già un paio d'anni e questo è comunque indice, se su un lasso di tempo così grande è comunque indice di una forza offensiva, non di una casualità. Quando una squadra si ripete per così tanto tempo su alti livelli, vuol dire che quel tipo di produzione offensiva è in grado di ripeterla con costanza perché ha le qualità tecniche per poter overperformare. Quindi l'Arsenal dal punto di vista offensivo non ha problemi. È cambiato molto. Tu vuoi farmi parlare di Declan Rice?
Eccoci, io stavo lì che spingevo. Sì, è proprio il nome Declan Rice che ha cambiato tanto di questa squadra.
Ha cambiato tantissimo, sì, si è cambiato tantissimo. L'Arsenal era una squadra, secondo me, abbastanza fragile nelle ripartenze, quando perdeva palla nella fase di costruzione, ma anche nei più avanti, quando perdeva palla nell'ultimo terzo di campo, poi era abbastanza attaccabile in velocità. Con Rice un po' ha aggiunto uno schermo davanti alla difesa e dal punto di vista delle marcature preventive Arteta ci ha lavorato anche di più, secondo me, da un anno all'altro.
Sì, è un sistema di gioco che viene sviluppandosi da tre anni pieni di lavoro di Arteta, cioè c'è un filo conduttore tra il primo Arsenal che ha preso, quello successivo fino a questo qui. La prima squadra che ha preso era una squadra molto verticale, era una squadra che pensava a difendersi più bassa per non avere un baricentro che la mettesse in difficoltà. Sono cambiati tanti giocatori, il lavoro che ha fatto Arteta nella scelta dei giocatori insieme al DS Edu andava proprio nel rivoluzionare la rosa, vedendola sia dal punto di vista di cosa fare con il pallone che cosa fare senza, perché l'Arsenal ha investito tanto, i risultati ovviamente si vedono, ma ha investito tanto su giocatori che sono fatti per la riaggressione. Cioè è migliorato sì rispetto al primo anno, ovviamente quello che fanno con il pallone, questo è anche perché sono migliorati i giocatori, ma è soprattutto il profilo che sceglie, è soprattutto di giocatori che una volta che la palla viene persa sono in grado di coprire il campo rapidamente e farlo andandosi a riprendere il pallone, raddoppiando o andando in copertura. Se noi prendiamo l'11 titolare di quest'Arsenal, faccio i nomi molto rapidamente: Ben White, Saliba, Gabriel Magallanes, Rice, Odegaard, Saka, Havertz, Martinelli, sono tutti giocatori molto rapidi nel attivarsi dal punto di vista cognitivo, quindi se la palla viene persa si mettono in un secondo nella posizione giusta per recuperare il pallone. Gabriel Jesus stessa cosa, sono giocatori che, sì esatto, che non possono magari ispirare grande fisicità, non tutti, cioè Rice sì è un armadio dell'IKEA con gli scarpini, ok, ma Saka, Odegaard, Gabriel Jesus, Zinchenko sono giocatori non di alta statura, non sono tantissimi, non sono possenti, ma hanno un baricentro basso, reattività quindi, e hai un mix tra giocatori alti, grossi, come Havertz, come Rice, come Saliba, come Ben White, e giocatori invece bassi, reattivi. Questa cosa ti permette, una volta che tu hai perso palla, di ragionare già nel dove la vuoi perdere, perché sai che se la perdi in quella zona lì la recuperi molto più velocemente. Sono zone quindi di perdita sicura del pallone e zone invece in cui non la vuoi perdere. Nelle zone in cui non la vuoi perdere la palla o non ci va o circola molto rapidamente. Da questo punto di vista la presenza di Jorginho al centro del campo in questa stagione, soprattutto in questa fase della stagione, che è la fase in cui l'Arsenal ha accelerato un po' nei risultati, perché ricordiamo che in questo momento l'Arsenal è prima in classifica, stessi punti del Liverpool ma miglior differenza reti, Liverpool che ha pareggiato contro l'Arsenal all'andata ma ha perso 3-1 al ritorno, un punto sopra il Manchester City, avranno il ritorno proprio adesso quando finisce la pausa per le nazionali, ma all'andata ha perso 1-0 al Manchester City contro l'Arsenal, non perde una partita in Premier League dal 2024, quindi viene da 8 partite consecutive vinte, e quando diciamo che sta giocando quindi alla pari delle grandi è proprio nel vero senso della parola, cioè è una squadra che non sta overperformando nei risultati, i risultati sono quelli che danno quello che sta facendo l'Arsenal in campo. Dicevamo quindi è una squadra che riesce a sapere dove perde il pallone e cosa fare quando lo perde, e questa cosa ha migliorato tantissimo sia nel profilo dei giocatori, è vero, evidente, se hai Havertz, se hai Rice, sono giocatori alti, grossi, però anche reattivi, ma dallo stesso punto di vista se hai Zinchenko, se hai Saka, ci metti pochissimo a recuperare il pallone. Non ho dubbi nel dire che sia una delle migliori squadre dal punto di vista difensivo. Per me è la migliore squadra della Premier League dal punto di vista difensivo, cioè meglio del Manchester City in questa stagione, meglio del Liverpool in questa stagione, nel recuperare il pallone, nel pressare alto e nel dare la sicurezza una volta che perde il pallone. Può succedere che l'Arsenal non perda magari il pallone in una situazione ideale, che debba quindi faticare un po' di più, ma ha dei giocatori come ad esempio Saliba, che nelle coperture è un fenomeno. E allora riesce a coprire gli stessi errori che fa, e questo ha portato la squadra ad avere la miglior differenza reti, cioè l'Arsenal in questo momento ha segnato più del Manchester City e ha subito meno gol del Manchester City. Ricordiamoci, parliamo del Manchester City di Guardiola con davanti Haaland, giocatori di livello assoluto che ha vinto tutta la scorsa stagione. Bene, in questo momento l'Arsenal ha subito meno gol e ha segnato più gol di quella squadra lì, oltre ad avere un punto in più. C'è ancora tanta strada da fare, perché ricordiamo che mancano 10 partite, l'Arsenal deve ancora affrontare il Manchester City, deve ancora affrontare l'Aston Villa, il Chelsea, il Tottenham, il Manchester United, tutte squadre che possono creare tantissimi problemi, che sono squadre di alto livello. Però in questo momento, fino ad ora alla stagione, è da squadra che lotta meritatamente per la vittoria della Premier League. Ti chiedo...
Tra virgolette sarebbe anche una bella storia, Dani, se... Arteta riuscisse poi a coronare questo sogno, perché in fondo quest'Arsenal, al di là delle radici che è andato a recuperare, delle radici wengeriane che è andato a recuperare, quest'Arsenal poi l'ha costruito pezzo per pezzo a sua immagine e somiglianza,
Batendo anche parecchio. Mi piace molto questa cosa che tu dici, perché viene sottovalutato il fatto che si è aspettato Arteta, cioè la dirigenza ha aspettato che la squadra migliorasse stagione per stagione e poteva tranquillamente licenziarlo dopo una stagione e mezza, perché Arteta aveva vinto la FA Cup, il ciclo sembrava finito, sembrava fosse quello il tetto massimo della squadra, e invece, come è successo con Wenger a suo tempo, hanno deciso di investire su questa visione e gli hanno dato le chiavi della squadra. Questa squadra l'ha fatta Arteta, ha preso i giocatori che voleva, Zinchenko dal Manchester City, Gabriel Jesus dal Manchester City, Rice da West Ham, li ha pagati molto di più rispetto a quello che era magari il prezzo di mercato, soprattutto Rice, più di 100 milioni, ma Havertz, 70 milioni, è una cifra totalmente fuori mercato, però ha capito che serviva quel profilo lì, e quel profilo lì effettivamente sta dando un plus alla squadra. Ripeto, Havertz soprattutto dal punto di vista difensivo. Dal punto di vista offensivo la squadra è un po' in una situazione di plateau, cioè sappiamo che il miglior Arsenal può esserci, ma forse l'abbiamo visto la scorsa stagione in termini di manovra, di fluidità, perché ci hanno anche giocatori forse più creativi, Havertz è meno creativo e ovviamente non ha quindi superato di tanto, poi Gabriel Jesus non ha giocato tantissimo in questa stagione, purtroppo lui fisicamente è molto fragile. Anzi, guarda, ti faccio questa domanda che me l'ero tenuta per dopo: secondo te come può migliorare questa squadra? Cioè, serve magari completare l'11 in un ruolo specifico, e secondo te quale? O per te serve semplicemente migliorare chi c'è già, cioè aspettare magari che Martinelli esploda ancora di più, che Saliba diventa il miglior difensore al mondo, come può essere in teoria per la traiettoria che sta facendo?
Beh sì, forse diciamo uomo su uomo potresti pensare di migliorare il compagno di Saliba, quindi al posto di Gabriel prendere un difensore forte, bravo nel gioco palla a terra, qualcosa di simile a quello che ha fatto il Manchester City, che se vuoi ha costruito le proprie fondamenta andando a prendersi i migliori centrali d'Europa. Potresti pensare che magari lì davanti l'esperimento Havertz è un po' fallito da centravanti, e quindi già Arteta lo sta utilizzando in maniera diversa, quindi però puoi pensare di andare
ci arriviamo provare... adesso a parlare più approfonditamente proprio dei movimenti dell'Arsenal, quindi dicevamo di prendere magari di portare Havertz fuori dal ruolo di chiamiamolo falso 9 e mettere un centravanti vero e proprio,
magari andare a prendere sul mercato un centravanti.
Fammi un nome.
Oddio,
voglio un nome di centravanti dell'Arsenal secondo te. Ma calcola, prezzo può essere qualunque, perché tanti soldi li ha questa squadra per poter...
Prendete Dusan Vlahovic, vi prego, portatelo via dalla Juventus.
Così non vale.
Questo, diciamo, un uso personale del mezzo
pubblico. Funziona così questo podcast, non funziona così, non vieni nel mio podcast a dire questa cosa. A parte gli scherzi, in realtà il prototipo di Dusan Vlahovic è stato cercato, ma lo stesso Dusan Vlahovic è stato cercato dall'Arsenal proprio la scorsa stagione. E sembrava effettivamente quella l'idea di Arteta inizialmente, cioè un centravanti fisicamente dominante e in grado di segnare gol anche sporchi, che era quello che mancava la scorsa stagione, dove Gabriel Jesus dava tantissimo in termini di gioco, ma proprio perché giocava di più Gabriel Jesus la scorsa stagione, secondo me la squadra giocava meglio in generale, però mancava della freddezza che permettesse poi di avere magari quei 25 con la stagione che ti fanno fare il salto in più, che è quello che ha fatto semplicemente il Manchester City mettendo Haaland all'interno del... Nel caso di Haaland sono i 35 gol, non i 25, però ci siamo capiti cosa intendo. Sì. Tu dici quindi un centravanti di quel tipo là, tipo quindi Osimhen?
Sì. No, ma non lo so, sai, Osimhen secondo me è più un giocatore, sarebbe più utile a una squadra tipo il Manchester United, che in questo momento non ha una chiarezza tattica, e Osimhen lo può impiegare in più di un registro. Soprattutto è un giocatore secondo me fortissimo nel far reparto da solo, nel farti salire la squadra quando è in difficoltà, schiacciata in basso, gli lancio un pallone in un qualsiasi modo, Osimhen un modo per metterlo a terra anche contro due uomini lo trova e ti dà il tempo poi di risalire il campo. Dicevo Vlahovic perché Vlahovic è quel tipo di giocatore che ha bisogno di avere la squadra vicina, come succedeva ad esempio ai tempi della Fiorentina. Quindi ha bisogno, è un giocatore che ha bisogno di una squadra che fa una mole di lavoro offensivo, di produzione, di occasioni molto interessante, notevole, per poter poi sfruttarla, perché non è un cecchino alla Higuain. Higuain negli anni d'oro della Juventus era un giocatore che aveva mezza palla a partita e la trasformava in oro. E Vlahovic sicuramente si è visto a Napoli, ad esempio, non è con il Napoli non è sicuramente quel tipo di giocatore, ha proprio bisogno del supporto della squadra, ha bisogno di muoversi in pochissimi metri vicino all'area di rigore, e ha bisogno che la squadra produca tanto gioco. Allora lì lui può essere utilissimo a tirare l'ultimo graffio. Per me è la soluzione ideale per questo Arsenal.
Ma parliamo quindi di più specificatamente come gioca questo Arsenal. In realtà gioca più o meno come la scorsa stagione. Come dicevo, è chi è andato a prendere in estate che ha modificato in qualcosa lo stile di gioco, ovvero il portiere è stato cambiato, da Ramsdale è stato preso Raya. Chiaramente l'ha detto proprio Arteta, per cui lo sappiamo il motivo per cui è stato cambiato, perché dà più sicurezza con la palla tra i piedi, quindi la difesa può permettersi un'uscita palla più tranquilla rispetto a Ramsdale, che era più bravo dentro i pali ma aveva chiaramente dato qualche insicurezza dal punto di vista delle uscite. Palla al piede intendo, non delle uscite fuori, perché in quel caso è meglio Ramsdale rispetto a Raya, però comunque questa è stata la scelta. Poi Rice a centrocampo l'abbiamo spiegato perché, ed è evidente, è un portento dal punto di vista atletico che non ti fa perdere niente dal punto di vista tecnico. Se può muoversi lungo l'asse verticale è un, a tutti gli effetti, un tuttocampista che ti permette sia davanti alla difesa che poi sulla tre quarti di avere una tranquillità tecnica che lo puoi utilizzare, ma è che quando perdi palla che è dominante, ti copre tutto quanto il campo, ci mette un secondo a raggiungere qualsiasi zona e quindi le transizioni difensive sono migliorate. E poi Havertz davanti. Su Havertz il discorso è molto interessante, perché l'idea iniziale sembrava essere quella di sostituire il partente Xhaka, che abbiamo detto è andato al Bayer Leverkusen, e giocava come interno di sinistra nel 3-2-2-3 con cui giocava l'Arsenal la scorsa stagione, quindi a sinistra c'era Xhaka, lì doveva in teoria giocare Havertz, centravanti Gabriel Jesus. La questione è che rapidamente, vuoi perché Gabriel Jesus non dà sicurezza dal punto di vista fisico, vuoi perché si è intravista le potenzialità di Havertz nel gioco aereo, perché il giocatore è molto alto e molto bravo a capire i movimenti che deve fare per andare a impattare di testa, l'opzione è stata quella di provare con Havertz falso 9. Questo ha dato all'Arsenal una maggiore sicurezza dal punto di vista difensivo, ovviamente, ma ha rimpicciolito la varietà di cose con cui la squadra può attaccare l'area di rigore, perché Havertz non ha i movimenti del centravanti, non ti va a fare l'attacco del primo palo, e quindi anche i tipi di cross che le due ali, Saka a destra e Martinelli a sinistra, devono fare, devono essere calibrate per prevedere l'entrata del giocatore. E poi la stella della squadra, ovvero il capitano Martin Odegaard, che è un rifinitore che gioca nel mezzo spazio di destra, con il centravanti sa come andare a servire la punta, con Havertz che svuota l'area di rigore, deve essere magari lui quello che si deve muovere per tirare o per fare riciclare il pallone, perché non c'è il giocatore che va a già stare lì, ma c'è qualcuno che attacca. L'Arsenal ha iniziato non benissimo, o almeno non al 100% la stagione, ha piano piano migliorato e questo 2024 sta andando molto bene. Secondo me i motivi sono principalmente due, tolto che Rice dall'inizio della stagione sta facendo benissimo, ovvero la capacità di Havertz di capire meglio come sfruttare il proprio fisico, perché non può giocare spalle alla porta e gestire il pallone sempre, e non può certo attaccare, ma può essere un ibrido, non è né quell'interno che doveva essere inizialmente, quella mezzala offensiva che doveva essere inizialmente, né però questo falso 9. È una sorta di ibrido. L'Arsenal ha una casella vuota là davanti che riempie di volta in volta grazie anche ai movimenti di Havertz. E poi l'ultimo tassello è stato l'inserimento di Jorginho come centrocampista titolare. La scorsa stagione lì giocava Thomas Partey, problemi fisici, quello che volete. Jorginho è stato preferito. Cosa dà Jorginho? Lo sappiamo tutti quanti: controllo del pallone, gestione del pallone, circolazione migliore. Questo aiuta perché tutto quanto quello che può non dare Jorginho dal punto di vista difensivo te lo copre Declan Rice. Ma avere la sicurezza di Jorginho davanti alla difesa e di avere quindi due giocatori, un Rice più liberato e un Jorginho più bloccato, e dall'altra parte Odegaard che fa da rifinitore, permette all'Arsenal di riciclare molto più facilmente il pallone in zona di rifinitura e raggiungere in posizioni ottimali le due ali che sono il punto di riferimento della squadra. Martinelli a sinistra o Trossard, il belga, e a destra c'è sempre Saka. Saka è nella stagione delle definitiva esplosione, è una delle migliori ali al mondo, è un giocatore in grado di alternare la capacità di saltare l'uomo alla capacità di conclusione in isolamento, può partire sia da fermo che in corsa. Alle sue spalle c'ha Ben White, che è un ex difensore centrale ormai terzino a tutto campo, anche lui importante dal punto di vista fisico, e la capacità che ha l'Arsenal di riciclare il proprio possesso permette di scegliere il punto ideale in cui attaccare e poi spingere su quel punto lì. Miglioramenti, sono d'accordo con te, il centrale accanto a Saliba può essere trovato un centrale migliore. Gabriel Magallanes è carismatico, piace quindi allo spogliatoio, ma forse lì può esserci un upgrade come ha fatto il Manchester City nel tempo, per dire Guardiola sarebbe ideale per questa squadra qua e non sta giocando nel Manchester City, magari lì si potrebbe trovare una soluzione. E davanti probabilmente questo esperimento di Havertz dà quello che ti dà senza palla, un frena la squadra con il pallone, però Havertz ha fatto nelle ultime partite dei gol decisivi, delle azioni decisive che possono giustificare la sua presenza all'interno dell'11. Questa stagione in Premier League sono 27 partite giocate, 8 gol e 3 assist, non il bottino del tuo centravanti ideale, però se consideriamo che ha giocato o come seconda punta o come mezzala o come falso 9, va molto bene. E soprattutto nelle ultime 4 partite, è vero, sono 4 partite con un calendario che diceva Burnley, Newcastle, Sheffield e Brentford, però sono comunque 4 gol e 2 assist. È un giocatore particolare, Arteta ci ha messo un po' per capire come farlo inserire al meglio, non sono sicuro che sia però la risposta giusta, la risposta esatta a quello che permette all'Arsenal di sbloccarsi definitivamente davanti. Forse lì un attaccante, un centravanti più puro, un centravanti in grado di assicurarti quei 25 con la stagione è la risposta più adeguata, ma bisogna capire. Ti vorrei chiedere a questo punto se questa squadra può effettivamente vincere la Premier League o se alla lunga, come la scorsa stagione, arriverà leggermente corta rispetto al Manchester City per una questione di semplice differenza di rosa. Ricordiamo, il Manchester City ha la miglior rosa della Premier League e anche la squadra che spende di più per gli ingaggi. L'Arsenal è la quarta squadra per monte ingaggi.
Guarda, ci sono due grosse questioni che tu hai già sfiorato in qualche modo. La prima è la questione di calendario. L'Arsenal ha sicuramente il calendario più difficile fra le tre che sono in corsa per il titolo, e l'altra questione invece è quanto il Manchester City si sia in qualche modo abbia gestito le energie e abbia il serbatoio più pieno in questa fase della stagione, perché comunque è una fase in cui le grandissime squadre come il Manchester City sicuramente iniziano a darti quel qualcosa in più, si accendono quando iniziano le eliminatorie di Champions, quando iniziano le partite che contano, tipo la prossima, subito, purtroppo dopo una sosta per le nazionali, quindi con delle variabili in più, perché non si sa mai i giocatori come tornano dagli impegni per le nazionali, dai voli internazionali che hanno avuto, magari se si tratta di giocatori sudamericani. E quindi giocare quella partita con tutte queste variabili sicuramente non è una cosa piacevole per Arteta. Secondo me lui avrebbe preferito di averla in un altro momento, quel tipo di partita, di prepararla bene, quel tipo di partita, che una partita con un numero di variabili troppo elevato è probabilmente la rosa, la qualità della rosa del Manchester City, l'esperienza che hanno accumulato in questi anni, con finali giocate e perse, con finali giocate e vinte, molte di più, e a quel punto ti dà la possibilità di giocartela con una testa diversa, una partita del genere. Quindi già al rientro dalla sosta sapremo molto di più su questo campionato di quello che ne sappiamo adesso. Aggiungerei sulla questione Havertz, forse la nostra percezione su questo giocatore è comunque ancora falsata dalle grandissime stagioni realizzative che Havertz ha avuto ai tempi del Bayer Leverkusen. Però comunque era un giocatore in un sistema di gioco completamente diverso da quello dell'Arsenal, al di là della diversità del campionato, della nazione, del contesto. È un giocatore che si è portato dietro il peso di un cartellino molto pesante al Chelsea, e forse ancora ne sta subendo le conseguenze. Ma comunque, a parte questo, quelle stagioni di Leverkusen sono difficilmente ripetibili, proprio perché le situazioni in cui lui si trova sono completamente diverse, quindi cambia la percezione in campo cambiano i movimenti. Arteta, secondo me, è stato anche fin troppo bravo a volerci lavorare su, a trovare una posizione ideale per questo ragazzo, a mettere giocatori intorno che possono permettergli di fare più di quello che lui ha fatto finora. Ha 24 anni, io almeno un'altra stagione, se non un altro paio, se fossi in Arteta, io ad Havertz le concederei.
Sì, il mio dubbio è se fosse stata una scelta dettata anche dal mercato, ovvero si sono guardati intorno, hanno detto: noi abbiamo 70-80 milioni messi lì per il centravanti, ma questo centravanti che ci rivoluziona la squadra non c'è sul mercato per vari motivi, perché ad esempio Vlahovic non è pronto, Osimhen sta a Napoli, forse anche lui non si sapeva se era pronto per questi livelli, Mbappé certamente non si muove, tutta quanta una serie di questioni. I grandi centravanti ormai sono andati, come ad esempio Lewandowski è oltre 35 anni, Benzema sta direttamente in Arabia Saudita, anche lì non puoi andare. Che faccio? Investo tutti questi soldi per un centravanti non pronto, o un centravanti non a livello come potrebbe essere Ivan Toni della Premier League, che oltre al fatto della squalifica che aveva lui da scontare per le scommesse, e anche il fatto che comunque è un giocatore di una squadra di mezza classifica che tu ti vai a prendere sperando che a 26-27 anni ti faccia subito la stagione della vita, non è facilissimo. Invece un giocatore abituato ad alti livelli come Havertz, abituato a segnare come Havertz, posso modellarlo e aggiungerlo magari con un margine di miglioramento maggiore, e poi si vedrà più avanti se va inserito qualcun altro. Forse potrebbe essere questo il ragionamento che ha fatto Arteta. Non sono convinto, mi ripeto, che sia andato tutto quanto nel migliore dei modi, ma poteva andare decisamente peggio, perché poteva creare molti più problemi rispetto a quelli che ha dato Havertz, proprio perché riesce a compensare questa poca capacità di finalizzazione o di freddezza, chiamiamola così, perché finalizzatore è in grado di finalizzare in modi diversi, ma mentalmente poca freddezza, quindi magari sbaglia il tipo di conclusione nel momento giusto o non è esattamente quella la pulizia che serviva in quel caso, e quindi un giocatore tecnico come Havertz fa dei tiri stranamente completamente fuori dalla sua capacità. Non ci dobbiamo però dimenticare il Liverpool. Ti chiedo, nel caso in cui l'Arsenal dovesse arrivare terzo questa stagione, sarebbe considerata una stagione buona, comunque ottima, o peggiore della scorsa stagione e quindi negativa?
Credo che a questo punto del percorso di Arteta una linea vada tirata, cioè se arriva terzo, nonostante comunque arrivi dietro due grandissime squadre, però a questo punto però una domanda Arteta su cosa vuole essere la sua squadra, se può continuare a essere questo laboratorio che lui ha in testa o deve fare un salto di qualità anche sul mercato, investendo più soldi, portando giocatori di un certo tipo, di un livello più alto rispetto qualitativo rispetto alla rosa che c'è adesso. È un ragionamento del genere, se dovesse arrivare terzo Arteta deve farlo, perché comunque, lo dicevamo prima, come anche tradizione del calcio inglese, la società ha avuto molta pazienza nei confronti di questo allenatore, lo ha aspettato, gli ha permesso molti mercati per costruire la squadra che voleva, ha messo in piedi una rosa che sta producendo quello che è il calcio che lui aveva in testa, perché io non penso che quest'Arsenal possa giocare meglio di così.
Concordo.
Però a questo punto, se arriva terzo, poi bisogna fare delle considerazioni, cioè a quel punto bisogna fermarsi e cambiare il tipo di allenatore, cercando magari un allenatore con una tradizione vincente per tirare su questo spogliatoio, perché se arriva uno che ha vinto già può indicare la strada sul come fare per noi che non ci siamo riusciti. È successo ad esempio quando è arrivato Mourinho alla Roma, Antonio Conte alla primissima esperienza con la Juve. A quel punto l'Arsenal potrebbe fare una scelta del genere, oppure al contrario rinnovare la fiducia ad Arteta, però iniziare a fare investimenti diversi sul mercato.
Sì, da questo punto di vista gli è stato chiesto ad Arteta di Mbappé, che ricordiamo che a fine stagione sarà gratis sul mercato, gratis tra virgolette, che sono un investimento da 250 milioni per la squadra che lo va a prendere, però comunque può firmare per qualunque squadra al mondo. Gli hanno chiesto se anche l'Arsenal era in corsa per Mbappé e la sua risposta secondo me dice tanto, ovvero ovviamente l'Arsenal proverebbe a prendere un giocatore come Mbappé se non fosse che è fuori mercato dal punto di vista economico. Cioè la dirigenza comunque, nonostante stia spendendo tanto, ha deciso di tracciare una linea, o ha capito che l'Arsenal non è una squadra che ha giocato abbastanza la Champions League negli ultimi anni per avere un cuscinetto economico che permette di fare questo salto, che rischia di dare poi dei problemi grandi dal punto di vista economico nel caso in cui non dovesse riuscire bene, e quindi si è tolta dalla corsa per giocatori come Mbappé, che è il miglior giocatore al mondo, e quindi lo capisco anche. Però l'esempio che tu facevi secondo me è molto calzante, cioè a quel punto devi scegliere: o fai un salto di livello dal punto di vista dei giocatori, ma se la dirigenza o le finanze non te lo permettono, dall'altra parte ci sta l'opzione di cambiare allenatore. Secondo me il percorso che sta facendo l'Arsenal permette di dare questa stagione come positiva, nonostante il terzo posto, perché stiamo affrontando comunque l'ultimo Liverpool di Klopp, esaltatissimo dal fatto che se ne va, e la miglior squadra al mondo nel Manchester City, e te la stai giocando alla pari, ed è la seconda volta che te la giochi alla pari con il Manchester City, e forse semplicemente questo è il tetto dell'Arsenal come è costruito, deve semplicemente aspettare, come è successo ad esempio con il Liverpool, che ha aspettato il suo momento, ha costruito piano piano, si è fatto un paio di stagioni dietro per poi fare il sorpasso. Forse questa è la risposta che ti darebbe la dirigenza dell'Arsenal in quel caso. L'ultima domanda, poi giuro che ti lascio andare, ti devo chiedere però della Champions League, perché l'Arsenal ha battuto a fatica, non nel senso di partita che ha sofferto tanto, ma nel senso di affrontare il Porto è una fatica. È come ricevere una martellata sui piedi ripetutamente per 90 minuti e poi sono loro che dicono che gli fa male. Quindi ti trovi ad affrontare giocatori e un allenatore come Sergio Conceição, mi scuso per la mia pronuncia non perfettamente portoghese, che ti rendono un inferno il doppio confronto. Questo è stato per l'Arsenal, sconfitta al 94esimo all'andata, poi pareggiata al ritorno e vinta soltanto ai rigori, ma intanto dopo 14 anni nuovamente quarti. Ai quarti affronta il peggior Bayern Monaco dell'epoca recente e può quindi intravedere, nel caso in cui dovesse battere anche il Bayern Monaco, la semifinale. Secondo te quest'Arsenal può battere questo Bayern Monaco, o a quel punto quello che chiama Mourinho Football Heritage viene fuori e il Bayern porta a casa questo quarto di finale? E nel caso in cui dovesse battere il Bayern Monaco, potrebbe essere una sorpresa per arrivare fino in fondo in Champions League come l'è stata l'Inter la scorsa stagione?
Beh, per sorteggio sicuramente l'Arsenal è capitato dalla parte buona. Le squadre, diciamo, che sono favorite per il titolo sono tutte dall'altra parte. E non parlo del Barcellona. No, l'Arsenal secondo me ha l'esame di maturità nella partita di Monaco di Baviera. Se riesce a resistere ad uscire fuori da una partita sporca, a respirare in momenti in cui sarà senza la palla e quindi in apnea, dove ci sarà la spinta forte dei tifosi, Il Bayern troverà occasioni una dopo l'altra. Se sopravvive a quella partita, allora l'Arsenal speranza per arrivare dritta in fondo ne ha, e come, perché comunque è una squadra attrezzata con una rosa che ha dei cambi di qualità. Tu prima parlavi di Martinelli e di Trossard, anche lì l'Arsenal con Trossard non ha speso pochi soldi, però ha trovato comunque un giocatore che è quasi un dodicesimo, un super
sì,
sub.
Sì, sì, confermo. Sì, sì, anche
gli sta
me.
Dando i gol che Martinelli invece non riesce a dargli, o comunque più o meno lì nella stessa zona di campo hanno messo insieme una quindicina di gol in due. E quindi alla fine, se sommi le statistiche, in qualche modo l'Arsenal è riuscito, Arteta è riuscito a ottenere quello che lui voleva ottenere. Per me la partita di Monaco è proprio il crocevia della Champions League di quest'Arsenal.
Quindi una stagione che ad aprile vede il crocevia in Premier League con il Manchester City, da affrontare il crocevia in Champions League con il Bayern. E voi ascoltatori ci arrivate preparati, perché sapete di più sull'Arsenal di Arteta nel momento decisivo della sua stagione. Meglio guardare una partita del Bayer Leverkusen o dell'Arsenal in questo momento?
Beh, io o consiglierei una partita del Bayer Leverkusen, perché comunque negli ultimi anni, se vi è capitato, non in questa stagione ma nelle stagioni scorse, di guardare una partita dell'Arsenal, avete più o meno un'idea di come giocano le squadre di Arteta. Bayer Leverkusen è proprio una cosa nuova che Xabi Alonso ha messo a punto quasi in maniera non dico certosina, ma quasi come un alchimista, al contrario, cioè ha fatto uscire fuori questa squadra quasi per magia. E quindi è interessante vedere questa squadra prima che o vendono i pezzi migliori tipo Wirtz, o va via l'allenatore per una squadra, per un club più prestigioso. Quindi queste ultime 7, 8, 9 partite di Bayer Leverkusen io le guarderei.
Alfredo, grazie mille per questa chiacchierata, è stata molto piacevole. Alla prossima allora.
Grazie a te, ciao.
Ciao a tutti. Lesson.